www.radioet.it e la storia continua. Lambalagi, 1941, dei ricordi. Nel vivo del combattimento, la parte 3. Vista la drammaticità della situazione, mi fece consegnare delle garze, del cotone, alcune fasce e una bottiglietta di iodio e, sempre di corsa, mi rincamminai verso i miei compagni. Il tragitto, al ritorno, risultò allucinante perché, mentre le granate nemiche scoppiavano talmente vicine da farmi cadere, ripetutamente per lo spostamento d'aria, la mia preoccupazione era di salvare il pacchetto con le medicazioni che mi ero messo dentro la sariana e tenevo fermo stringendo il più possibile la cintura in vita. Il caso volle che l'impresa avesse buon fine e così riuscii a fare il ritorno dei miei amici riportando solo una ferita al gomito destro, dove mi si era conficcata una scheggia nel momento in cui ero istintivamente alzato le braccia per cercare di proteggere gli occhi dagli effetti dello scoppio, vicino di un proiettile. Raggiunti i feriti, li medicai come meglio potei, sfruttando quelle poche conoscenze che, nonostante la mia ignoranza in campo medico, avevo rimanendo comunque in attesa dell'arrivo dei soccorsi. Questi giunsero solo nel corso della notte e con loro arrivarono anche alcuni colleghi che ci aiutarono a trasferire i feriti all'infermeria di Forte Toselli. Passarono così i primi 15 giorni di guerra su quell'amba che già nel 1895, col maggiore Toselli, aveva conosciuto tanto martirio e su cui adesso, e chissà per quanto tempo ancora, si stava ripetendo il dramma. Man mano che i giorni si susseguivano, la situazione diventava sempre più critica. In quei giorni si notarono numerosi e consistenti movimenti di gruppi abissini fra le nostre postazioni e quelle inglesi, soprattutto a sud. La cosa ci mise in allarme perché quella zona rappresentava un punto vitale della nostra difesa. Infatti, perdendo quelle postazioni, avremmo permesso al nemico di tagliarci fuori dalle risorse di primaria necessità, quali le sorgenti di acqua, i forni e gran parte dei depositi di generi di sussistenza. Prendemmo perciò delle precauzioni difensive che servissero a dissuadere il nemico da eventuali attacchi e anche e soprattutto a dimostrare agli Shifta che un loro tentativo di razzia li avrebbe portati a un colossale sterminio. In questa circostanza vidi il Duca d'Aosta stare costantemente in osservazione dai vari punti maggiormente esposti per seguire tutte le fasi dello scontro con il nemico, specialmente quelle di maggiore cruenza, dimostrando con ciò quanto fosse attaccato egli stesso a cuore le nostre sorti. La continua perdita di uomini e di materiali che subimmo in quei giorni sull'amba ridusse le nostre forze allo stremo, ma per coloro ancora in vita la sua presenza rappresentò lo stimolo dell'estrema resistenza. E finché il viceré ci fosse stato vicino, nessuno di noi, non solo i reparti metropolitani, ma neppure ciò che restava di quelli coloniali, formati dai zaptie, eritieri, che combatterono ferocemente al nostro fianco, avrebbe ceduto. I zaptie è un corpo speciale dell'arma dei carabinieri, costituito da militi indigeni. Il 15 maggio avremmo la certezza della nostra fine. E mentre le truppe inglesi e quelle sudafricane si tenevano a una certa distanza, fummo attaccati alternativamente in vari punti del fronte da grossi reparti indiani e da formazioni etiopiche. e questi ultimi, incuranti della morte, venivano all'assalto delle nostre postazioni, sfidando il fuoco continuo delle mitragliatrici e lo scoppio delle bombe a mano. Quasi sempre gli attacchi si concludevano all'arma bianca, ed era una vera carneficina. Un volteggiare di fiammi bianchi e di fronte alle nostre difese cadevano come foglie morte. Ci trovavamo in difficoltà in quanto con quegli attacchi il numero dei nostri feriti aumentava continuamente e ci era preclusa ogni possibilità di poterli portare al riparo. Successivamente si apprese che nella notte del 15 sul Korarsi, una piccola posizione rialzata ai piedi dell'Amba, avevamo perso 550 persone fra metropolitani e truppe di colore, dei 700 uomini che erano dislocati, e solamente in 150 sopravvissero a quella triste nottata. Più di ogni altro, il ricordo della giornata del 16 maggio è rimasta indelebile nella mia memoria. Un bombardamento infernale impegnò per l'intera mattinata dalle 5.30 alle 14 tutto il fronte dell'Amba. I sibili dei proiettili erano assordanti e le granate esplodevano su tutte le nostre posizioni, specialmente al Passo e a Forte Toselli. Mai avevamo subito un attacco così lungo e feroce. Avevamo l'impressione che tutto l'universo si scagliasse contro di noi. Il nemico ci assaliva in continuazione da tutte le direzioni e per noi facendosi sempre più difficile il riuscire a tenere le postazioni, e la situazione si rendeva drammatica. Chissà a quanto saranno ammontate quel giorno le nostre perdite. E i morti si accatastavano e l'odore del sangue, unito al puzzo provocato dallo scoppio delle granate, rendeva l'aria non certo gradevole. I feriti, oltre ai morti, erano alcune migliaia, e per loro i medicinali erano scarsi e il plasma, per i più gravi, un sogno. Nonostante questo precipitare di situazione, questo infuriare apocalittico, il Duca d'Aosta, e noi con lui, era deciso a non cedere al nemico, il quale, sebbene forte, così pensavamo, di circa 50.000 uomini e di tanti mezzi, non ebbe mai l'ardire di attaccarci frontalmente per annientarci. Credo che quel giorno le nostre forze sull'Ambalagia sommassero a circa 3.500-3.700 uomini, armati solo di mezzi leggeri, molti dei quali residuati dalla Prima Guerra Mondiale, bombe a mano e baionette innastate su fucili modello 91. È così che combattemmo e tenemmo a testa ad un nemico che caparbiamente voleva distruggersi per il solo motivo che non avevamo mai voluto cedere alle sue richieste di resa incondizionata. Erano da poco passate le 14.30 del 16 maggio, quando il fuoco nemico cessò improvvisamente.
www.redigio.it e la storia continua.